Eccoci, buongiorno, buon sabato mattina, è il 23 di marzo, 6:05 quasi. Siete su RTL 105, comincia Non Stop News. Buongiorno Luigi Santarelli.
Che piacere, che soddisfazione poter avere in squadra l'unica e la sola più pagata d'Italia, Barbara
no.
Sala.
La sua espressione oggi dice tutto.
Sul più pagata d'Italia, no. Cioè no, la più brava, sì.
Però ci appaghi incredibilmente, sì. Imparagonabilmente.
Sì.
Nessuno.
Deve dirlo per questioni fiscali, ma va bene così, cioè perché comunque guadagna tanto, dichiara poco. Tutta l'emozione di Alessia Manzoni.
Buongiorno anche Luigi Santarelli. Luigi da Roma, com'è il tempo lì?
Benissimo, ce lo godiamo insieme. Allora, state con noi in radio, in radiovisione, in streaming su RTL 102.5 Play, la nostra app ufficiale.
Allora, in linea diretta questa mattina, l'abbiamo sentito anche nel notiziario, torniamo ad occuparci della famiglia reale inglese, perché sembra che non ci sia pace, sembra quasi che ci sia una maledizione su queste giovani donne. Pensa a Lady Di, adesso Kate Middleton, situazione diversa ma più o meno stessa età e stessa preoccupazione.
E la loro storia la seguiamo anche qui dall'Italia, secondo voi spesso in maniera morbosa, perché poi quando era uscito l'ultimo video, l'ultima apparizione di Kate e William, insomma tutti avevano detto ma come, allora sta bene, allora sta male, non si sa. Cioè la seguiamo secondo voi in maniera poco delicata a volte la loro storia, oppure giusto così perché sono la famiglia reale? Diteci la vostra, 02 25 15 15.
Se partirò a Budapest ti ricorderai dei giorni in tenda, quella moonlight, fumando fino all'alba, non cambierai e non cambierò, fottendomi la testa in un night. Soffrire può sembrare un po' fake, se curi le tue lacrime ad un sui denti blu jeans, non paragonarmi a una bitch così, non era abbastanza, noi sali sulla jeep, ma non sono bravo a rincorrere.
5 cellulari nella tuta gold, baby, non richiamerò.
Ballavamo nella zona nord, quando mi chiamavi fra, con i fiori fiori nella tuta gold, tu ne fumavi la metà.
Mi passerà, ricorderò, gilene ripieni di zucchero, cambio il numero.
5 cellulari nella tuta gold,
cellulari nella tuta gold, baby, non richiamerò.
Ballavamo nella zona nord, quando mi chiamavi fra, con i fiori fiori nella tuta gold, tu ne fumavi la metà.
Mi passerà, ricorderò, gileni ripieni di zucchero, cambio il numero.
5 cellulari nella tuta gold,
baby, non richiamerò.
Mi hanno fatto bene le offese, quando fuori dalle medie le ho prese, ho pianto. Dicevi ritornate nel tuo paese, lo sai che non porto rancore, papà mi richiederà di cambiare cognome.
Ballavamo nella zona nord, quando mi chiamavi fra, con i fiori fiori nella tuta gold, tu ne fumavi la metà.
Mi passerà, mi guarderò, di lene ripieni di zucchero, cambio il numero. 5 cellulari nella tuta gold, baby, non richiamerò.
5 cellulari nella tuta gold,
5 cellulari nella tuta gold,
baby, non richiamerò. Mahmood con Tuta Gold, questa è RTL 102.5, sono le 6:09.
Sì, mio nonno, sì. Di Luigi Santarelli.
Mio nonno quando guardava, non lo so, il cantante mascherato,
brutta.
Teneva il tempo.
Brutta l'invidia, bruttissima. Carina, posso dirlo, però questa sì. Comunella che c'è tra di voi contro di me è molto simpatica. Molto matura, devo dire. Allora, tante notizie questa mattina, non tutte positive, anzi la maggior parte. Continueremo anche a seguire quanto è accaduto ieri in Russia, le evoluzioni di quello che possiamo definire un attacco terroristico. Intanto però ci concentriamo per un tema, potremmo dire più leggero, ma in realtà no, che riguarda la famiglia reale. Allora, ci sono tanti italiani, ditemi voi come la pensate, che dicono: ma ancora gli inglesi seguono la famiglia reale, ancora stiamo qui a perdere tempo a parlare di una famiglia
Ferragni, esatto, brava.
Eppure siamo qui a parlarne.
È la stessa roba, perché ognuno ha la famiglia reale che si merita, di sangue, di tradizione, di connessione, chiamatela come volete. In ogni caso, noi avevamo i Ferragnez e adesso
avevamo?
Sì, avevamo, okay. Perché adesso secondo me non li seguiamo più tanto come prima. In America c'è questo mito della famiglia reale inglese, punto.
Ma certo, ma poi alla fine in un modo o in un altro le teorie complottistiche che coinvolgono queste famiglie reali, sia la nostra che è un po' creata qui in Italia, ma penso solo anche tutta la discussione che si è creata attorno a Kate Middleton, al fatto che effettivamente le foto che la ritraevano ultimamente fossero fatte da una sosia. C'era questa grande teoria che dicevano appunto che alcune agenzie dicevano che in realtà le foto che riprendevano lei e suo marito fossero appunto fatte da questa sosia. Quindi queste grandi teorie che in un modo o in un altro coinvolgono un po' tutti, Ferragnez in questo modo, però la famiglia reale effettivamente inglese ne vede di cotte di crude sotto questo punto di vista.
Perfetto. A partire anche da queste ricostruzioni, anche da queste ipotesi, complotti, teorie, secondo voi siamo degli sciocchi ancora, tra virgolette, lo dice qualcuno, perdere tempo a parlare di certe cose, oppure ci sta? Nel senso, tutti quanti noi siamo comunque, anche se non compriamo la lista di gossip, comunque siamo interessati a sapere,
ecco,
il figlio,
tradimento,
il matrimonio.
Hai fatto bene a dire la parola gossip, perché per quanto mi riguarda tutto, anche questo ambito dei reali inglesi, io lo ascrivo alla sfera gossip, nel senso non me ne frega niente. L'unica cosa ti posso dire che ho pensato ieri quando è uscita la notizia, insomma, di questa malattia di Kate Middleton, è: mi dispiace perché è una giovane donna, ha tre figli, certo. Però tutto sommato lei avrà accesso alle migliori cure. Il problema è la signora Lucia Rossi di Albano Laziale, che deve andare a prenotare una mammografia e trova posto tra 8 mesi. Questo è stato il pensiero da donna sul tram. Per il resto ascrivo tutte le cose della famiglia reale inglese alla sfera del gossip, quindi chi se ne frega. Qui c'è un discorso di dispiacere e anche un discorso, secondo me, quasi di una maledizione delle donne di questa famiglia. Non siete d'accordo?
Non, allora, diciamo così, in questo caso parliamo di cose un po' più gravi. Abbiamo parlato molto in questi mesi della questione dei tradimenti, amori, cose. Quelle alla fine sono gravi per i tabloid, cioè a livello di vita reale contano zero. Qui parliamo di malattia, sono cose già più serie. Allora, andiamo con le ultime notizie. Poi sentiamo voi se volete commentare la puntata in via messaggio 378-378-1025. Se volete venire in onda con noi e dire la vostra, chiamatelo 02 25 15 15.
Sparatoria in una sala da concerto ieri sera a Mosca. Un commando formato da più terroristi, forse 5, ha ucciso almeno 60 persone e ha provocato 140 feriti, tra cui alcuni bambini. Gli assalitori sono in fuga. Al vaglio degli inquirenti la rivendicazione dell'ISIS su Telegram.
Si è chiuso il Consiglio europeo dedicato ai principali temi internazionali, tra cui le guerre in atto. Dal summit è emerso che l'Unione chiede una tregua a Gaza, investimenti nella difesa e aiuti a Kiev con gli asset russi congelati.
La guerra in Medio Oriente, il segretario di Stato americano Blinken incontra Netanyahu, il premier ribadisce: non c'è modo di sconfiggere Hamas senza andare a Rafah, spero che lo faremo con il sostegno degli Stati Uniti, ma se sarà necessario andremo da soli. Il segretario di Stato americano avverte: un'offensiva di terra isolerebbe Israele. È tutto per questa edizione. Non ci sono altre notizie. L'informazione su RTL 102.5 tornerà più tardi. Adesso c'è la viabilità.
Via Radio.
Autostrade per l'Italia, una buona giornata da Mauro Massari. Il traffico sulla nostra rete è regolare e scorrevole. Per quanto riguarda le condizioni meteo, vi segnaliamo la presenza della nebbia.
Più tardi, grazie. Sono le 6.14, siete su RTL 102.5. Famiglia reale, secondo voi perdiamo tempo a parlarne, al di là della malattia chiaramente di Kate, di cui stiamo parlando questa mattina? Secondo voi seguiamo troppo certe vicende? E poi, seconda domanda, ce la siamo fatta parlando dei Ferragnez. È sbagliato che se ne parli così tanto? È sbagliato che così tante persone si facciano i fatti loro? Oppure, quando hanno accettato, ma non tutti, insomma, Kate magari sì, chi c'è nato no, di far parte di quel mondo, di quella famiglia, sapevano di andare incontro anche a certe cose?
I Ferragnez, e poi andiamo subito da Pietro, i Ferragnez hanno voluto,
certo,
quella,
certo,
roba lì, quindi,
certo,
adesso non si possono lamentare.
Certo.
Uno come Kate Middleton, secondo me, già sa che se sposa un reale la tua vita privata non esiste più, ma voglio dire, chi fa l'influencer se la costruisce, guadagna sulla popolarità, poi non si può lamentare. Pietro, buongiorno.
Buongiorno, RTL anche mia.
Io sono un sanitario, sono autista in ambulanza da 40 anni e volevo intervenire a proposito che prima hai detto per la sanità che c'è la lista di attesa. Certo c'è la lista di attesa, però se non tolgono le persone decedute dalla lista di attesa ci saranno sempre quelle. Poi c'è una legge che tutela il paziente, la legge 28 sulla sanità, che dice che l'ASL entro 30 giorni ti deve dare un appuntamento. Se non è nei 30 giorni ti deve mandare in una struttura convenzionata a spese loro.
Allora, sai che Pietro, è tanto preziosissimo il tuo intervento che abbiamo, che accogliamo con piacere, grazie perché comunque è utile. La risposta è che insomma, spesso i regolamenti insomma, non sono sempre applicati, i controlli non sono sempre fatti. Detto ciò, stiamo andando leggermente fuori tema rispetto alla chiacchiera di questa mattina, però grazie mille comunque perché la tua testimonianza è preziosa, anche perché poi alla fine è anche di questo, indirettamente, vista la notizia della malattia, stiamo parlando.
Andiamo da Roberto, buongiorno.
Hey, buongiorno, sono Roby da Cornaredo.
Ciao Roby, allora... I reali inglesi, allora, li segui o preferisci Ferragnez?
No, allora, i reali inglesi li seguo e li seguo da parecchio tempo. Ma la riflessione da fare è, con tutte le monarchie che ci sono al mondo, per quale motivo vengono sempre seguiti gli Windsor, quindi i reali inglesi?
Perché cioè, sono i più affascinanti.
Ecco, quindi, esatto, bravissima. Quindi ci sono anche altre monarchie che hanno dato scandalo, tipo quella spagnola.
Quella italiana.
Sì, beh, non esiste esatto. più, permettetemi.
Vabbè, quella che sarebbe sta...
vabbè, però non esiste più nessuno.
Chiaro, ma di quello parliamo però.
Però non sono chiacchierate quanto i reali inglesi. E questo perché? Perché secondo me hanno sempre dato modo di dare dello scandalo. Vedi Lady Diana con Al-Fayed, ne sono successi tutti i colori, Carlo con Camilla, e sono cose che comunque fanno chiacchierare. Poi la stampa inglese, una stampa molto forte a livello internazionale, e pompa su parecchio tutte le vicende degli Windsor. E poi per quanto riguarda la come hai detto tu, la disgrazia che colpisce le donne a livello dei reali inglesi, a me ricorda molto negli anni 60 i Kennedy americani. Mm-hmm. Proprio una correlazione. La famiglia Kennedy negli anni 60 era molto chiacchierata, anche loro hanno dato modo di dare scandalo. Quindi io vedo da questo punto di vista i reali inglesi molto chiacchierati, perché hanno una stampa che è talmente forte che praticamente riesce a fare la cassa di risonanza e ad attirare l'attenzione proprio sui loro reali.
Allora, può essere questo discorso della stampa relativo, secondo me, tieni presente che l'inglese è la lingua più diffusa al mondo, quindi è anche per questo che le notizie della stampa inglese arrivano dappertutto. Detto questo, credo che sia un discorso proprio anche storico, più che di scandali, perché boh, in parte, non so, le DD... Carlo e Camilla, cioè quella porzione di famiglia.
Vabbè, già citato tu
le
storie.
Però, vabbè, però era lo stesso matrimonio, quindi non so francamente quanti scandali poi ci siano ad altri.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi.
Ti prego non cominciare, sai che per me è già difficile credere a quanto mi facevi male, ma se me l'avessi chiesto avrei scalato l'Everest a mani nude, anche se odio il freddo e soffro pure di vertigini io me ne frego, quando menti io ti credo, so che sono più di mille quelle cose di me che non tolleravi, parlare con te è come cercare di afferrare il vento con le mani. Se avevo un problema mi dicevi di parlarne con chi se ne intende. Guardavo cadere tutto a pezzi come fosse l'11 settembre. Dimmi ancora una bugia, poi la verità. Ah, era tutta una follia, però una follia per te non si fa. Ah, non ero più a casa mia, neanche a casa mia, solo mille guai. Penso a Davide e Golia, io sarò Golia, tu mi ucciderai. E te l'avrei lasciato fare. Perché ero fuori di testa. Dimmi quando ci si perde, a cosa serve fare festa. Fumo sti fiori del male, tutto quello che mi resta. Ora che mi sento inerme, come un verme in fondo al mezcal. Scordati che mi conosci, ora è tardi anche se piangi. È inutile che mi angosci, mi mandi 100 messaggi da cui non risponderò, non ne sono più capace. Sono diventato tutto ciò.
ciò che odiavo e ti assicuro non mi piace. Dimmelo se te ne accorgi, siamo diventati grandi. Anche se ho 10 orologi, non recupererò gli anni. Scusa se non tornerò, oh, non sai quanto mi dispiace. Che abbiamo fatto la guerra ma non sapevamo come fare pace.
Se quando ci pensavo ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo. Ti darei da bere il sangue perché tutto ciò che adesso mi è rimasto.
Credimi, sembra impossibile accettare che oramai ti ho detto ciao. Sto in un bilocale che da quando ti ho cacciata sembra una penthouse. Grande tipo il doppio ma senza la luce, come ci fosse un blackout. Non sono sentimentale, delle volte tu aprivi la porta e io nemmeno ti sentivo entrare.
Ti volevo a tutti i costi ma eravamo posti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo.
Scordati che mi conosci, ora è tardi anche se piangi. Che mi angosci, mi mandi 100 messaggi da cui non risponderò, oh, non ne sono più capace. Sono diventato tutto ciò che odiavo e ti assicuro non mi piace. Dimmelo se te ne accorgi, siamo diventati grandi. Anche se ho 10 orologi non recupererò gli anni. Scusa se non tornerò, oh, non sai quanto mi dispiace. Che abbiamo fatto la guerra ma non sapevamo come fare.
I 100 messaggi, nuovo disco di Laz. Meno male che non è andato a Sanremo, perché con questa canzone stracciava proprio tutti a mani basse.
Sì.
Vinceva proprio alla stragrande. 100 messaggi, 625 02 25 15 15. Da chi andiamo?
Andiamo da Luisella. Luisella, buongiorno.
Buongiorno, chiamo da Milano.
Ciao. Grazie. Luisella, buongiorno.
Buona giornata, buon lavoro.
Anche a te, Luisella, cosa fai tu?
Io purtroppo sono in pensione, purtroppo.
Ma che purtroppo? È la mia più grande aspirazione della vita. Cosa vuoi fare da grande? Come ti immagini in pensione?
Da una parte a fare tutte le cose che non sono riuscita a fare prima, una serie di corsi, parecchi. Non li so ad elencare, tipo quello di massaggi, fare yoga, un po' di viaggetti.
Luisella, cioè tutta la mia stima, cerca
il
di
sogno
fare.
Di tutti.
Esatto, il sogno di tutti: arrivare alla pensione con carica, energia, salute.
Salute, soldi.
Ma sì, nel senso, una disponibilità legittima.
Beh, quelli sono molti, però insomma, non mi lamento. Cioè, chi sta peggio? Io guardo sempre chi sta peggio e cerco di non lamentarmi.
Ottimo. Allora, veniamo al tema di oggi. Luisella, tu sei una che certe cose non le segue, vero?
In che senso? No, poco, i gossip poco. Comunque poso tutte e due le tesi di Barbara in pieno, aggiungendo una cosa. Anche a me dispiace per Kate, perché è giovane, è una donna, è mamma, a livello umano tutto quello che si può dire in sostegno. Per il resto, gossip con una differenza. Se non sbaglio, Barbara ha chiamato la signora Lucia sul tram, no?
Sì,
qualcosa
sì.
Così.
Okay.
Che Kate le migliori cure le ha tutte a spese dei contribuenti. La signora Lucia.
Ma
non
lo so se a spese dei contribuenti, perché questi vanno nelle cliniche private, però è la famiglia reale, che ci vuoi fare? Lì comunque paga l'Inghilterra.
Sì,
ti dico, non mi interessa chi paga, dico solo che Kate, io spero che l'abbiano presa in tempo con una serie di azioni preventive e tutto, e che nel giro di qualche mese stia bene. Però
a me risulta che i reali vivono con i soldi dei contribuenti.
Sì, allora è un po' più complicata di così, però il tema esiste, chiaro, sì.
Però in ogni caso, Kate, abbiamo questa risonanza magnetica a 10 medici che vanno subito a soccorrere in qualche modo. La signora Lucia Rossi da Alzano, Lombardia, accidenti, cioè non è così, si mette in coda e aspetta. Da 6 mesi per avere un esame.
Ultima domanda prima di lasciare Luisella. Secondo te, Luisella, cioè, veramente dovremmo smetterla di occuparci di certe cose, cioè non è giusto perché sono fatti privati di una famiglia, che sia poi una famiglia molto particolare, siamo d'accordo, oppure sono reali, quindi ci sta che se ne parli così tanto?
Ma su questa cosa non lo so, sono un po' in bilico, un po' sì, un po' no. D'altra parte comunque certe cose poi le mettono in piazza anche loro. Bene o male, sì, forse si sentono tenuti a dover restituire delle notizie al popolo.
Sì, sì, io penso che magari Kate, magari la notizia della malattia se la sarebbe anche tenuta volentieri per sé. Poi, siccome circolavano i video di dov'è Kate, sono mesi, l'hanno vista al supermercato, allora forse sta bene, forse sta male, quindi è stata quasi, passatemi il termine, costretta, certo, a dare la notizia. Secondo me se la sarebbe tenuta volentieri per sé.
D'altra parte sono umani anche loro, no? Qualcosa dovranno fare, per cui vengono beccati, è chiaro che poi comunque, come Fedez e come gli altri, appaiono sui giornali. Cioè.
Luisella, ti vogliamo bene, ti mandiamo un abbraccio enorme.
Invece sui Fedez a me non è proprio fregato niente, non sono proprio quel tipo. E se la cercano,
se la sono voluta. Oh, brava.
Un abbraccione, Luisella, e goditi la pensione anche per noi, che non l'avremo. Un abbraccio.
Buona giornata, buon lavoro.
Ciao.
Sparatorie in una sala da concerto ieri sera a Mosca, un comando formato da più terroristi, probabilmente 5, ha ucciso almeno 60 persone e ha provocato il ferimento di 145, tra questi alcuni bambini. Gli assalitori sono in fuga. Al vaglio degli inquirenti c'è adesso la rivendicazione dell'ISIS su Telegram.
Tutto mentre Kiev si è detta invece estranea all'attacco terroristico, gli Stati Uniti hanno confermato che la Russia era stata avvertita a inizio marzo del rischio di attentati nella capitale. Fonti dei servizi segreti americani hanno detto che segnali in tal senso c'erano anche da novembre scorso.
Truffa aggravata nei confronti dell'INPS per una presunta gestione irregolare dei fondi messi a disposizione dallo Stato per la cassa integrazione durante il Covid. È l'ipotesi con la quale la Procura di Milano ha chiuso le indagini sul caso Visibilia a carico della ministra del Turismo Daniela Santanchè e di altre persone, e si riferisce a presunte irregolarità nella fruizione della cassa integrazione durante il Covid per 13 dipendenti dal 2020 al 2022.
Attuale, pop, virale, alternativa, streamata, condivisa.
È la musica di RTL 102.5.
Human, nuova canzone per Lenny Kravitz, è il nostro new hit qui su RTL 102.5 alle 6.35. Allora, in tutto questo, nella nostra linea diretta dedicata ai fatti dei reali inglesi, all'apprensione, a quanto poi davvero nel nostro paese queste notizie abbiano un reale interesse nelle persone, in tutto questo, dicevo, sono in corso le qualifiche del Gran Premio di Formula 1, si corre in Australia, le sta seguendo per noi Enzo Tamborra. Buongiorno Enzo.
Buona giornata anche a voi. Siamo a metà praticamente delle qualifiche Q2, mancano 4 minuti al termine di questa fase, poi si entrerà in Q3, quella che definirà le posizioni della griglia di partenza. La Ferrari continua a dare segnali molto positivi. Nelle libere i migliori tempi erano stati di Charles Leclerc, sino a questo momento il miglior tempo è di Carlos Sainz, che precede di poco più di un decimo Max Verstappen su Red Bull, poi Leclerc con il terzo tempo e Piastri su McLaren con il quarto tempo. Va detto che c'è grandissimo equilibrio, quindi può ancora accadere di tutto, ma ripetiamo, in queste qualifiche la Ferrari potrebbe piazzare il colpo, vale a dire piazzarsi in pole position. Ripetiamo ancora una volta, 4 minuti al termine del Q2, poi entreremo ovviamente nella fase cruciale dell'assegnazione dei posti di prestigio della pole position. A voi.
Grazie, grazie Enzo Tamborra, torniamo da te più tardi, continuiamo a seguire le qualifiche della Formula 1. Allora, sono le 6.36, le domande che ci siamo fatti questa mattina a proposito della notizia di Kate Middleton sono le seguenti. Intanto, se certe volte, non parlo solamente degli inglesi, noi parliamo per noi italiani, seguiamo certe notizie, certe storie, abbiamo fatto il parallelismo con i Ferragnez e secondo me calza per tante cose, se seguiamo queste storie in maniera morbosa, perché poi a leggerci adesso non vogliamo fare i fighi dicendo che quelli che scrivono sui social sono tutti matti, però certi commenti che si leggono in alcune occasioni sono veramente particolari, sono veramente cattivi, sono veramente morbosi. Quindi intanto vi chiediamo se abbiamo un problema, sì, nel seguire certe storie comunque che riguardano fatti privati di una famiglia, poi lasciamo perdere sia una famiglia molto chiacchierata, e se poi sia giusto, secondo voi sia maturo seguire ancora questo tipo di gossip, seppure dovremmo semplicemente, siccome siamo, non siamo neanche inglesi, farci i fatti nostri.
Io aggiungo anche un'altra domanda: se sia un dovere per certi personaggi pubblici, in un reale inglese, un politico o magari un grande, che ne so, amministratore, un grande, penso a Marchionne ad esempio, nessuno sapeva nulla delle condizioni di salute di Marchionne, pare addirittura che insomma avessero un po' aspettato a comunicare per ragioni anche legate alla borsa la notizia del decesso. È obbligatorio per queste persone comunicare il proprio stato di salute oppure no? Perché nei messaggi si legge, ad esempio, ha ragione Luigi, in un certo senso Kate è stata obbligata a rivelare la malattia proprio per il ruolo che ricopre. Ora, i personaggi della famiglia reale inglese, come anche gli influencer, di fatto cosa fanno? Cioè, il lavoro di Kate qual è? Presenziare di qui, presenziare di là, sorridere, fare qualche raccolta fondi e stringere mani. Dal momento in cui non ti fai vedere per un po', la gente si chiede perché tu non ci sei in giro, ed è giusto, secondo me, che la gente sappia che stai attraversando questo momento perché ti devi curare.
Allora andiamo in pubblicità e poi torniamo a sentire le vostre telefonate su questo. Venite in diretta con noi chiamando lo 02 25 15 15. A tra poco su RTL 102.5.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi.
Il prato è verde, più verde, più verde, sempre più verde, sempre più verde. E il cielo è blu, 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 molto più blu, ancora più blu.
Ehi, ma che ci fai qui da queste parti? Quanto resti e quando parti? Ci sarà tempo dai per salutarci, non mi dire che ho fatto tardi. Siamo tutti zombie col telefono in mano, sogni che si perdono in mare, figli di un deserto lontano, zitti non ne posso parlare. Ai miei figli cosa dirò? Benvenuti nel Truman Show, non mi chiedere come sto. Vorrei andare via però la strada non porta a casa, se la tua casa non sai qual è. Ma il prato è verde, più verde, più verde, sempre più verde,
sempre più verde.
E il cielo è blu, 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 molto più blu.
mia zona. Mi manca il mio quartiere, adesso c'è una sparatoria. Baby scappa via dal dance floor, sempre stessa storia. Danzare un polverone non mi va, ma come fate a dire che qui è tutto normale? Per tracciare un confine con linee immaginarie bombardate un ospedale. Per un pezzo di terra o per un pezzo di pane non c'è mai pace. Ma il prato è verde, più verde, più verde, sempre più verde,
sempre più verde.
E il cielo è blu, 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 molto più.
Sparatoria ieri in una sala da concerto a Mosca, sono 60 le persone che hanno perso la vita, 145 i feriti, tra cui alcuni bambini. Gli assalitori sono in fuga, al vaglio degli inquirenti la rivendicazione dell'ISIS. Kiev si è detta estranea all'attacco. Gli Stati Uniti hanno confermato che la Russia era stata avvertita ad inizio marzo sul rischio di attentati. Fonti dei servizi segreti hanno detto che segnali in tal senso c'erano dal mese di novembre.
Ne stiamo parlando da questa mattina. La principessa del Galles, Kate Middleton, ha rivelato in un video rivolto ai sudditi britannici di avere un tumore, senza precisare però di che tipo, e di essere in chemioterapia da febbraio. Il presidente americano Biden ha detto di pregare per la sua guarigione.
Il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha rinviato a lunedì il voto, in precedenza previsto per oggi, su una nuova risoluzione che chiede un immediato cessate il fuoco nella striscia di Gaza. La decisione è stata presa per consentire ulteriori discussioni sulla bozza di risoluzione. Tutto per questa edizione, non ci sono altre notizie, però abbiamo il tempo per collegarci con Enzo Tamborra, che sta seguendo per noi la Formula 1, perché sono in corso le qualifiche del Gran Premio d'Australia che si correrà domani mattina. Enzo, buongiorno, bentrovato.
Ancora buona giornata anche a voi. Allora, siamo in attesa del Q3, della fase che definisce le posizioni sulla griglia di partenza, e va detto che la Ferrari continua a far sognare, perché anche nel Q2 il miglior tempo è stato di Carlos Sainz, che oggi appare particolarmente in forma. Sainz precede le Red Bull, ma c'è anche Charles Leclerc tra i primissimi, dunque una Ferrari a caccia della pole position. Per quel che riguarda il Q2 va segnalata la clamorosa eliminazione di Lewis Hamilton, che non attraversa un grandissimo momento. Quello che sarà il futuro pilota della Ferrari del 2025 non è riuscito ad entrare tra i primi 10 e dunque partirà dalle retrovie della griglia di partenza. A voi.
Grazie Enzo, a più tardi. Allora, abbiamo Silvio al telefono, stiamo chiacchierando insieme a voi di Silvia, scusate, di Famiglia Reale, di quello che è accaduto dopo la notizia di ieri. 02 25 15 15 se volete venire in onda con noi. Silvia, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Da dove ci chiami?
Vi chiamo da Biella.
Biella, e come ci segui da Biella? Radio, radiovisione, streaming?
No, adesso mi sto guardando in televisione.
Ottimo. Sai Silvia che la tua città è bellissima, io non c'ero mai stata, ci sono stata qualche mese fa, e soprattutto su Al Piazzo, la parte alta, sì, è sì, meravigliosa, sì. Come Bergamo,
è la parte migliore.
Che è divisa in due, si va su con una telefe, puoi andarci su anche in macchina volendo,
quando
però
funziona.
Lo so, me l'hanno detto, infatti sono andata su in macchina, ho anche trovato da parcheggiare, però è bellissima. Se non sapete dove andare a fare magari una gita, siete in zona, rivalutate Biella. Aperta e chiusa parentesi.
Grazie.
Proloco, prego.
RTL 125 anche mia, brava, lo posso dire anch'io. No, io ho fatto questo commento perché ti ho sentita dire appunto che lei ha corsia, diciamo, preferenziale. Dico, ma anche qui succede anche ai nostri onorevoli. Mi è venuta così, mica per... ecco.
Ma sì, signora mia, questo è il commento che facciamo tutti. Ma sì, io certo.
Però non è, dai, non è la questione.
Esatto, non è il focus. Ti dico, io personalmente, quando ho letto, ho sentito la notizia ieri sera, ho detto, da una parte... sì, quindi a noi che ce frega, col dispiacere umano, perché stiamo parlando di una donna giovane, giovanile, questa è più giovane di me, ha tre figli piccoli, di contro dico, però questa voglio dire, avrà accesso alle migliori cure saltando ogni tipo di lista d'attesa. Peggio è se capita appunto alla signora
alla signora
Maria però chiusa la chiacchiera da tram, nel senso, niente di più. Ma per il resto tu segui con interesse, che ne so, quando c'è stato il matrimonio tra Kate e William, l'hai seguito in televisione?
Confesso
abbiamo seguito tutti.
Io non seguo molto il gossip, non compro questi giornali, cioè mi escono magari le notizie, vedo qualcosa su in televisione, no, però ci sono quelle cose. La Kate mi piace perché è giovane, mi piace, insomma, però
e invece Meghan, la storia con Meghan?
Meghan, lasciamo perdere.
Però scusami, cioè, mi dici no, ma io il gossip non lo seguo, io certe cose non le guardo, però mi sembra abbastanza informata, o no?
No, beh, della Kate sì, la seguo, mi piace come si veste, mi piace come si muove, quindi diciamo che forse io no, mega, ma in generale cose non mi interessa.
Ho notato proprio come non ti interessa.
Sì. Sapete che invece io provo molta simpatia per Meghan.
Gossip in generale, gossip per me è tutto, quindi.
Ma tipo tu il Grande Fratello lo guardi?
No, grazie.
Però se facessero un Grande Fratello di Buckingham Palace, probabilmente ti interesserebbe.
Secondo me Silvia è come tutti noi, non riesce a scappare a certe cose, cioè se per
non
il matrimonio se ti per il matrimonio reale tra Kate e William, quanti anni fa era, 13-14 anni fa, non ricordo, cioè hanno veramente smaronato per settimane, c'erano le tazze, vendevano le tazze con le facce di questi due, hanno fatto la diretta della Rai, vi ricordate il sedere di Pippa, la sorella? Capito, che era lì che le sistemava il velo e tutti a parlare di questo sedere perfetto, e poi facevano i tutorial per la ginnastica per avere i glutei sodi come Pippa. Ma regà, ma di che stiamo a parlare?
Comunque nel lontano 29 aprile del 2011
vedi, quindi 13 anni di, esatto. Quasi 13 anni.
Va bene Silvia, un abbraccio, grazie per averci chiamato.
Anche a voi, siete
ciao.
Bravissimi, ciao.
Grazie.
La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
La più bella musica di sempre.
Interagisce con te.
La più bella di sempre.
E adesso ti sblocca un ricordo.
She packed my bags last night, pre-flight. Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. Touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, 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 I'm a rocket man. Rocket man, burning out as fuse I've ever known. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again. I'm not the man that think I am at home. Oh, no, no, no.
and a place to raise your kids. In fact, it's cold as hell, and there's no one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand, it's just my job 5 days a week, a rocket.
Elton John, la sua Rocket Man su RTL 102.5. Mancano pochi minuti alle 7 del mattino. Barbara Sala, Alessia Manzoni, Luigi Santarelli insieme a voi, chiacchierando di cose che a noi non interessano, perché noi il gossip non lo seguiamo, noi ci facciamo i fatti nostri, noi ci occupiamo solo di politica estera internazionale,
per
carità. Però poi siamo casualmente, stranamente, tutti quanti molto informati su quello che accade a Buckingham Palace. In questo caso parliamo, insomma, di temi un po' più seri sicuramente, ossia la notizia della malattia di Kate Middleton annunciata da lei stessa in un video di ieri. Allora, torniamo al telefono, abbiamo ancora spazio, Alessia, per un'ultima chiamata.
Sì, abbiamo Giovanni, buongiorno.
Pronto, buongiorno. Buongiorno, che piacere essere in collegamento con voi.
Come stai, Giovanni?
Dunque, io sto bene, in questo momento sono in viaggio da Valogno di Sesto Rucca verso Roma. E sento con interesse e grande gioia la mattina presto questa meravigliosa radio.
Grazie mille. Allora, dici la tua sul tema.
Dunque, io sono da 7 anni uno stomizzato, ho una ileostomia, e ho sentito che la principessa ha subito un intervento simile a quello mio e simile a quello di 75.000 italiani e 6 milioni e mezzo di persone nel mondo.
Sì.
Quindi, per quanto avvincente e interessante possa essere la saga e la storia della famiglia reale inglese, il focus questa mattina che mi ha fatto accendere la lampadina della speranza,
sì,
è proprio rivolto al dramma che sta vivendo la principessa. La ileostomia è una mutilazione bella e buona.
Allora, ti fermo, giusto, cioè nel senso, questione serissima assolutamente, siccome nessuno di noi però fa il medico, è giusto che se ne parli se c'è un professionista. Tu sicuramente, avendola vissuta come ci stavi raccontando, ne saprai. però abbiamo anche la responsabilità di parlare se siamo informati, okay, di questo tipo di cose molto serie, ne parliamo con un medico.
Ecco, io ho cercato, allora l'ileostomia, per intenderci, è praticamente una sorta di deviazione dell'ileo, spero di aver messo l'accento giusto, che è un insomma questo tratto dell'intestino, prendetela così com'è. In ogni caso, il pensiero di Giovanni è che probabilmente il fatto che una persona così in vista come Kate Middleton sia stata operata e attraverso questi attraversi adesso questo percorso possa tenere i riflettori accesi su una malattia e su un percorso che è quello ad esempio della chemio, giusto?
È esattamente questo, è proprio questo, esattamente questo. E vi ringrazio di aver dato questo taglio, che non è solo ed esclusivamente il taglio legato a discorsi interessanti ma di lustrine e pagliette, ma che è un taglio che fa riferimento anche ad una sensibilizzazione,
un aspetto medico più serio. No, chiaro. Tra l'altro lo stesso Riccardo, ti salutiamo così Giovanni, l'aveva detto quando ha fatto sapere dei suoi problemi alla prostata, perché anche lui insomma sta attraversando un periodo non semplice, ha detto l'ho fatto, insomma ne stiamo parlando anche per questioni di sensibilizzazione, che è una cosa che è sempre importante, specialmente quando si parla di salute. Allora, chiudiamo la nostra prima ora. Adesso le ultime notizie dalla redazione con Max Vigiani. Tra pochissimo andiamo in edicola, come ogni mattina, per la rassegna stampa con Davide Giacalone. Anche alla Dispoli, siamo in provincia di Roma, sono le...
Amici, le 7.05, buon sabato, è il 23 di marzo, siete su RTL 102.5 Non Stop News, fino alle 8, perché poi alle 8 chi c'è? Alle 8 chi c'è?
C'è il nostro amico Beppe Severgnini, che assieme a Luigi Santarelli commenteranno l'attualità delle ultime ore.
E intanto continuate a stare con noi in radio, in radiovisione, canale 36, in streaming su RTL 102.5 Play, la nostra app ufficiale. Subito, prima di Davide Giacalone, Emma con Apnea.
Entriamo qui nei corridoi di un albergo e mi chiedo se alla fine siamo ancora noi o è diverso, io non credo. Trova le tue parole nelle onde del televisore o del mare. Io, se avessi un telecomando, non ti cambierei mai. Io non so dove sto andando, dimmi tu dove vai. Ti lascio un altro messaggio, ma che te ne farai? Dimmelo quanto ti manco, tu già lo sai. È colpa mia, se adesso siamo in bilico, ma è colpa tua, hai gli occhi che mi uccidono, lo sai, però mi fai sentire il brivido di stare bene, di stare insieme, e non è una bugia di quelle che... tu. È colpa mia, se adesso siamo in bilico, ma è colpa tua, hai gli occhi che mi uccidono, lo sai, però mi fai sentire il brivido di stare bene, di stare insieme, e non è una bugia di quelle che si dicono per nostalgia, o solo per fare niente, senza niente di che, toglimi il respiro.
Giacalone ogni mattina analizza e commenta. Non per compiacere, ma per capire. Non per stare da una parte o dall'altra, ma per saper stare al mondo.
Eccoci qui alle 7.09, RTL 102.5, Non Stop News, subito in edicola. Ci aspetta Davide Giacalone per la rassegna stampa. Buongiorno, buon sabato.
Buongiorno, eccoci qua.
Strage a Mosca, la grande paura. Davide, questa è l'apertura del Corriere della Sera di questa mattina. Parliamo di quanto è accaduto ieri in una sala concerti di Mosca. Quello che possiamo definire, poi mi correggerai se sbaglio, un attentato terroristico. Al momento le vittime sono almeno 60. Qualche agenzia dice 62, ma insomma siamo su queste cifre, diverse centinaia di feriti. La Repubblica, inferno ISIS a Mosca, perché una rivendicazione dello Stato Islamico è arrivata. Dalla Stampa, attacco a Mosca, il mondo trema. Dalla Prima del Giornale, strage a Mosca firmata ISIS. Dalla Prima del Fatto Quotidiano, strage nel teatro a Mosca, strage annunciata da Stati Uniti e Regno Unito. Il tuo commento, Davide?
Sappiamo ancora troppo poco di quello che è successo, cioè conosciamo i fatti, ma conosciamo una rivendicazione dell'ISIS che credibilità ha? Bah, insomma, una radice c'è nel fatto che la Russia di Putin intervenne al fianco della dittatura di Assad in Siria. Assad in Siria è quello che aveva gasato, cioè proprio col gas fatto fuori i cittadini siriani che protestavano contro la sua dittatura, per l'appunto, e che però aveva hanno dentro al confine un problema sia con i curdi che con l'ISIS, e la Russia di Putin era intervenuta al fianco di Assad, quindi potrebbe anche esserci un legame con quella stagione lì. Stiamo parlando del 2015, ma sappiamo troppo poco su un contorno importante, cioè il 7 di marzo gli Stati Uniti lanciano un allarme e dicono ai cittadini statunitensi, poi immediatamente seguiti dalle ambasciate di altri paesi, compresa quella italiana, di abbandonare il paese, la Russia, in ogni caso di non andare in luoghi affollati, perché in organizzazione, si sono notizie dell'organizzazione di un attentato. E in quel momento, siamo quindi prima, 7 marzo, prima delle elezioni russe, false, la buffonata delle elezioni russe, e in quel momento Putin da una parte li irride e dall'altra dice che queste sono notizie che vengono messe in circolazione per tentare di influenzare le nostre libere e democratiche elezioni, cioè quelle in cui si mette in galera o si ammazza chiunque si opponga. Allora, come si spiegano queste cose? Perché le notizie, naturalmente, voglio dire, non ci sono plotoni di putinofili che sono pronti a dire per forza che gli Stati Uniti lo sapevano il 7 di marzo, perché sono loro ad averlo organizzato. Esiste un limite anche ai fessi. Come è possibile questo? È andata avanti per incapacità l'organizzazione dell'attentato, per incapacità delle forze interne russe, o è stata e sarà un'occasione per aumentare la repressione, posto che comunque credo la repressione aumenterà? È assolutamente troppo presto, non abbiamo elementi per poter azzardare una ipotesi di lettura.
Davide, cambiamo argomento. Nelle pagine interne, ad esempio del Corriere, ma anche della Repubblica, a cui ci appoggiamo, si parla della tregua e della striscia di Gaza. Russia, Cina, veto dell'ONU sulla tregua, Israele, agli Stati Uniti, a Rafah, anche da soli. Blinken a Netanyahu, l'offensiva rischia di isolarvi ancora di più nel mondo. Oggi nuovo voto al Palazzo di Vetro, anche se in realtà credo che le ultime notizie della notte lo diano come slittato a, credo, settimana prossima il voto. Davide.
Beh, però questo chiarisce le cose. Qui abbiamo, diciamo, molti elementi per poterne discutere. Quanti sono stati quelli che hanno continuato a dire cessate il fuoco, sempre costantemente rivolti verso Israele, e avessero trovato il fiato per dire una parola sulla condanna della non era neanche un attentato terrorista, era una cosa inumana da pogrom antisemita, dell'uccisione di centinaia di israeliani, compresi i bambini, di poche settimane e mesi, e avessero detto una parola sul rilascio degli ostaggi, ma una parola fra tante. No, bisogna cessate il fuoco. In ogni caso, quello che abbiamo qui sempre sostenuto è che Hamas non ha nessuna intenzione di giungere a nessun negoziato, perché Hamas i palestinesi li vuole morti o ridotti alla fame, perché solo i palestinesi morti o ridotti alla fame consente ad Hamas di continuare il suo lavoro di distruzione di Israele. In ogni caso, al Consiglio di sicurezza dell'ONU gli Stati Uniti presentano una risoluzione e dicono: facciamo così, diciamo che bisogna imporre il cessate il fuoco in cambio immediato del rilascio degli ostaggi. Veto della Russia e della Cina. Vi servono altre spiegazioni su chi sta cercando di avere i palestinesi morti o affamati?
Ci torneremo. Intanto 60 secondi di viabilità, poi rassegna stampa.
Via Radio.
Da Autostrade per l'Italia una buona giornata da Mauro Massari, circolazione.
Allora, si è concluso il Consiglio europeo a Bruxelles, c'era la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La stampa nelle pagine interne parla di un disgelo tra Meloni e Macron. A mia memoria, Davide, sarà il terzo o quarto disgelo tra Meloni e Macron o tra l'Italia e la Francia, o almeno così insomma viene raccontato. Tra l'altro ci sono dubbi, scrive la stampa, su un eventuale bis, su un eventuale secondo mandato di Ursula von der Leyen come Presidente della Commissione europea. E poi da Bruxelles Giorgia Meloni ha parlato di quello che abbiamo insomma sempre dato come suo alleato e amico, sia il premier ungherese Viktor Orbán, che tra l'altro proprio in queste ore si era da Bruxelles congratulato con Vladimir Putin per la sua rielezione. E Giorgia Meloni dice: su Putin Orbán sbaglia, e sull'accogliere Orbán nel partito dei conservatori europei, di cui Giorgia Meloni è presidente, lei dice: vedremo.
Davide. Sono tre questioni diverse, vediamole molto velocemente. Questa cosa del disgelo o non disgelo, hai ragione, cioè non è che una volta una settimana sì, una settimana no si può raccontare questa storia. Capisco che qualche volta trasformare la storia o la cronaca delle cose importanti in tizio ha detto una cosa, ma Caio si è arrabbiato, può sembrare accattivante, ma non è l'opera dei pupi. L'Italia e la Francia hanno una quantità enorme di interessi in comuni, e come in tutto il mondo libero sviluppato e dove c'è la libera intrapresa, hanno anche interessi che possono essere in concorrenza, non sono in conflitto, sono in concorrenza gli uni con gli altri. Questo chiunque governi l'Italia e la Francia, o la Francia e l'Italia. Quindi questa cosa dei rapporti tesi sono tutte cose un po' raccontate pensando che guardare dal buco della serratura dia una immagine molto ampia. Seconda questione molto rilevante: la scorsa volta, prima di arrivare alle elezioni europee, c'era candidati dei diversi partiti al ruolo di presidente della commissione. È un po' un'imitazione dell'imbroglio italiano, perché non si elegge direttamente, cioè gli elettori, io quando vado a votare non lo posso eleggere il presidente della commissione, così come non posso eleggere, perché non è previsto da nessuna parte, il capo del governo, perché quando si dice il capo del governo eletto dagli italiani si piglia per in giro, per non dire per i fondelli, qualcuno che sia ignorante dall'altra parte, perché tanto non si elegge. Però ciascun partito europeo aveva, diciamo, il proprio candidato. Quello del partito che era, la scorsa volta è stato di maggioranza relativa e che anche questa volta dovrebbe confermarsi tale, cioè il Partito Popolare, non era Ursula von der Leyen, che è una popolare tedesca, era un altro. Solo che la mancanza di maggioranza autonoma in capo al PPE, cioè al Partito Popolare Europeo, ha suggerito l'idea di fare la mediazione su un'altra persona, che era Ursula von der Leyen, da cui la famosa maggioranza Ursula. Ora io sono pronto a scommettere che dopo le elezioni europee faremo un'altra maggioranza Ursula, ma non è detto che sia Ursula, questo è il punto, von der Leyen, questo è il punto. E c'è una ipotesi che noi italiani dovremmo applaudire in piedi, che possa avere un ruolo Mario Draghi. Ecco, questo Macron, presidente francese, come vedete, ci sta lavorando molto. È evidente, solare, che non può essere il capo del governo italiano a dire no, io non sono d'accordo. Infine, ma questa è questione minore, Orbán aveva detto, Orbán è un, diciamo così, un capo del governo europeo molto vicino a Putin, per non dire al servizio, e aveva detto: dopo le elezioni io entro nel gruppo della, che fa capo a Meloni, agli italiani di Fratelli d'Italia. Ieri Meloni ha detto, beh, non è che sia detto, aspettiamo un attimo e vediamo cosa succede. In ogni caso, su Putin Orban sbaglia, e fa bene a dirlo Meloni. È la stessa posizione di Salvini però, eh?
Davide, pochi secondi ancora, ma dobbiamo parlare del caso dossieraggio. Siamo sulla la Repubblica. La finanza sul caso dossieraggio, i controlli spettavano a Laudati, la destra dice De Rao responsabile.
Allora, la finanza dice, quello è un finanziere, no? Quello che doveva essere controllato è un finanziere, uno della Guardia di Finanza. E Striano, questo qui, dice dovevano controllare la procura, perché la procura, cioè il procuratore Laudati, ad avergli dato l'incarico di fare questa indagine. Qualcuno dice, ma scusate, ma non è un subordinato della Guardia di Finanza? Come ha fatto a fare tutto questo senza che nessuno lo controllasse? La mia opinione, ma credo fondata sulla lettura delle leggi, è che dovevano controllarle entrambi, la Procura e la Guardia di Finanza, e non lo ha fatto nessuno, né la Procura né la Guardia di Finanza. La Procura ha un compito di controllo sulla polizia giudiziaria, in questo caso la Guardia di Finanza, relativamente al contenuto dell'indagine, mentre esiste un controllo che deve essere fatto sugli accessi alle banche dati, perché se io ho ricevuto 20 approfondimenti da fare e mi metto al computer, entro dentro 200 banche dati, qualcuno deve ha l'obbligo di accorgersi, dicendo scusi, gli sono stati 20 incarichi, perché capisco che lei c'ha tanta voglia di lavorare, ma è qui che da 20 siamo arrivati a 200. Ecco, nessuno gli ha posto questa domanda, il che dimostra che c'è una falla grande come una montagna relativa alla sorveglianza di dati che sono molto sensibili, che riguardano ciascuno di noi.
Anche di questo torneremo a parlare. Intanto la rassegna stampa con Davide Giacalone finisce qui, torna domani mattina, come ogni mattina, alle 7.10. Davide, buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
Allora, tra pochissimo torneremo a parlare di quanto è accaduto in Russia, continuiamo a seguire le evoluzioni dell'attacco terroristico a Mosca, torneremo a parlare di quanto è accaduto nel Regno Unito per la malattia di Kate Middleton e poi, come detto, alle 8 torna a trovarci Beppe Severnini.
Tanti gli argomenti di attualità, vi aspettiamo in questa mattinata insieme, tra pochissimo anche con Annalisa e Sinceramente.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Ho trovato l'auto perfetta per...
Sinceramente, RTL 102.5, Non Stop News, 7.29 in questo istante. Torniamo ad occuparci dei temi di strettissima attualità.
E con piacere torna a trovarci, sempre preziosissime le sue analisi, Andrea Mergelletti, presidente del Centro Studi Internazionali. Presidente, bentornato e buongiorno.
Buongiorno a voi, un caro saluto e naturalmente grazie per l'invito.
E grazie a lei per il suo tempo. Allora, da ieri sera commentiamo quanto è accaduto a Mosca. Ci siamo chiesti, a proposito di questo, poi mi corregga se sbaglio, quello che possiamo effettivamente definire attentato terroristico, perché proprio la Russia e perché proprio Mosca, ammesso poi chiaramente che il terrorismo abbia un perché.
È una dinamica assolutamente interna, nel senso che l'ISIS da molti anni, l'ISIS Khorasan in particolare, combatte una guerra nel Caucaso e non solo contro il regime di Putin, e quindi naturalmente questo che abbiamo visto è l'evidenza di questo conflitto che non si è mai interrotto.
Ecco, siamo però l'impressione che questa rivendicazione dell'ISIS, non lo so, nel corso degli anni io ho avuto l'impressione che l'ISIS potrebbe rivendicare lo scoppio di una caldaia in una qualsiasi abitazione, perché l'obiettivo dell'ISIS è far vedere che fa, che attacca e che si prenda anche dei meriti, tra virgolette, che non sono i suoi, cioè che la bomba o comunque l'azione terroristica non è dell'ISIS, ma l'ISIS in qualche modo vuole far vedere che è sua.
Beh, allora diciamo che innanzitutto tutti noi cerchiamo a volte di prenderci dei meriti che non sono neanche nostri, e questo è parte degli esseri umani. Però qua c'è un'altra cosa, cioè che oggettivamente esistono le ragioni per un attentato del genere, perché l'ISIS combatte contro Mosca, perché Mosca combatte contro l'ISIS, quindi già da ieri era l'ipotesi di un attentato a matrice jihadista era estremamente plausibile.
E quindi, presidente, possiamo escludere, visto che Kiev si è detta estranea all'Ucraina,
la interrompo, insomma, si è... immediatamente, sì, la possiamo escludere.
Ok.
La possiamo escludere per una serie di ragioni. La più importante di tutte è che semmai dovesse uscire che in realtà è una cosa diversa, cioè è un'operazione fatta dagli ucraini per colpire Mosca, e tutto questo porterebbe un'onda di sdegno tale in Occidente da interrompere immediatamente qualsivoglia tipo di aiuto. Quindi, come puoi immaginare, il trade-off sarebbe totalmente negativo per Kiev.
Ed è assolutamente altrettanto da escludere che invece, che siccome altri episodi, questo l'abbiamo escluso, diciamo così, dubbi negli ultimi mesi, ma forse nell'ultimo anno e mezzo, sulla caduta di un drone in territorio russo, su qualche incendio vicino al confine, abbiano fatto o potessero fare in un certo senso gioco al Vladimir Putin nel dire: vedete che anche l'Ucraina in realtà ci attacca in suolo russo. Poi, insomma, sembra sia stato mai così. Però quindi c'è da escludere che ci sia anche un ruolo di Vladimir Putin in episodi come questi.
Guardi, io all'inizio anche qualche dubbio, quando prima della rivendicazione, ce l'ho avuto, perché naturalmente quando tu crei un nemico, il nemico aggrega, il nemico ti permette di stringere ancora di più le maglie della repressione in nome del dobbiamo difenderci.
Esatto.
Però è anche vero che poco dopo le elezioni, ecco, magari questo avrebbe potuto avere maggiore senso prima delle elezioni.
Prima, sì.
Esattamente. Ma dopo delle elezioni stravinte, poi vabbè, un giorno discuteremo sulle valutazioni delle elezioni. Perciò comunque, dopo elezioni stravinte, una cosa del genere mostra il fatto che comunque il potere di Mosca non è in grado di proteggere sino in fondo i propri cittadini. Quindi oggettivamente l'immagine di Putin e del sistema securitario russo non escono particolarmente bene da questa vicenda.
Prima di salutarci, Andrea Margelletti, presidente del Centro Studi Internazionali, potrebbe essere quasi, come anche proprio impatto emotivo e idea di pensiero, di complotti e varie rivendicazioni, un po' come per l'attentato alle Torri Gemelle?
No, direi di no, proprio perché noi abbiamo una memoria corta, ma sono tanti, tantissimi gli attentati che ci sono stati a matrice jihadista in Russia. Forse le Torri Gemelle russe, se in qualche maniera le possiamo chiamare così, sono state l'attentato a Beslan, dove vennero uccisi centinaia di bambini da jihadisti, e dove i russi mostrarono una tragica impreparazione ad affrontare la tematica della liberazione di ostaggi. Forse quello è stato l'11 settembre russo.
Okay. Russo. In ogni caso continueremo a monitorare, appunto, l'abbiamo detto, le evoluzioni di quanto accaduto ieri, anche solo il bilancio delle vittime. Grazie sempre ad Andrea Margelletti, presidente del CESI. A presto e buon lavoro.
Grazie.
E dell'attacco terroristico a Mosca, di cui abbiamo parlato pochi istanti fa, ricordiamo il bilancio al momento: 60 persone che hanno perso la vita, 145 feriti, tra questi alcuni bambini. Kiev si è detta estranea all'attacco terroristico. Gli Stati Uniti hanno confermato che la Russia era stata avvertita ad inizio marzo sul rischio di attentati nella capitale. Fonti dei servizi segreti americani hanno detto che segnali in tal senso c'erano dal mese di novembre.
Abbiamo seguito anche la fine del Consiglio europeo, ha preso parte la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha stigmatizzato le parole del Premier ungherese Orbán sulla rielezione di Vladimir Putin. Sul suo ingresso nel Partito dei Conservatori Europei, guidato dalla stessa Meloni, ha detto: vedremo.
Tutto pronto in Vaticano per i riti della Settimana Santa. Si partirà domani in Piazza San Pietro con la Domenica delle Palme e la celebrazione, alla quale seguirà il consueto Angelus. Poi il Triduo Pasquale, che vedrà il Papa sia giovedì che venerdì santo in due appuntamenti: sabato la Veglia Pasquale, domenica 31 di nuovo la Messa, Piazza San Pietro con il Regina Coeli. Confermata mercoledì 27 marzo l'udienza generale, anche questa a Piazza San Pietro.
La principessa Kate, consorte 42enne dell'erede al trono britannico William, ha rotto il silenzio sulla sua salute in un accorato video alla Nazione dopo due mesi dalla misteriosa operazione all'addome e settimane di illazioni, per annunciare di essere drammaticamente alle prese con un tumore, proprio come il re Carlo III, 75 anni, che il mese passato aveva rivelato al mondo una medesima diagnosi.
E chiudiamo con lo sport. La Formula 1, Max Verstappen su Red Bull è in pole position nel Gran Premio d'Australia davanti alla Ferrari di Carlos Sainz. In seconda fila l'altra Red Bull di Sergio Perez e la McLaren di Lando Norris. Quinto tempo in qualifica per la Ferrari di Charles Leclerc. Domani alle 5, ora italiana, si correrà la gara. È tutto, adesso il New Hit.
Attuale. Pop. Virale. Alternativa, streamata, condivisa.
È la musica di RTL 102.5. Di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
Bentrovati all'appuntamento con le stelle. Amici dell'Ariete, qualcuno sembra non sentirsi troppo forte o apprezzato, forse perché vive emozioni incerte, non chiare. Siate generosi e comprensivi con chi forse non sa. Amici del Toro, la Luna può impedirvi di vivere con entusiasmo e passione in modo facile, ma non potrà però spingervi a rinunciare ai sogni e ai progetti che accarezzate da tempo. Cari Gemelli, qualcosa di intimo e personale sembra rallentare certe visioni. La voglia voglia o il bisogno di inventarvi bellezza e diversità, non fatevi condizionare da niente. Cancro, attenzione a non dire niente che possa in qualche modo ferire qualcuno o mettere in discussione certe idee, certi programmi condivisi. Siate cauti con le parole. Amici del Leone, se affronterete con eccessiva emotività una questione pratica, potreste guastarne i risultati o rendere il tutto meno bello e meno facile possibile. Attenzione. Vergine, nonostante una certa intransigenza e uno spiccato spirito critico verso le cose del momento, il vostro modo di fare sarà apprezzato da chi amate e da chi lavora con voi. Cari Bilancia, non ascoltate quelle strane voci che vi consigliano di non preoccuparvi di niente, di trascurare certe realtà. Agite in modo responsabile e logico per non sbagliare. Scorpione, avete voglia e bisogno di condividere certe iniziative e il tutto funzionerà, però non aspettatevi grandi accoglienze o grandi riconoscimenti. Amici del Sagittario, nelle prossime ore vi verrà spontaneo pensare soprattutto a voi stessi, alle cose che vi stanno a cuore e che sono importanti. Sarà facile trascurare qualcuno. Capricorno, c'è chi sembra non aver voglia di ascoltarvi e sarete troppo seri o precisi con le cose e le parole. Usate leggerezza e fantasia per attirare l'attenzione degli altri. Amici dell'Acquario, state facendo le cose giuste, le mosse migliori, ma non tutti lo possono capire. Qualcuno avrà da ridire circa il vostro impegno, voi però non date peso. Infine, amici dei Pesci, le emozioni potrebbero rendere meno facili e fortunate le azioni, le scelte del giorno. Per fortuna però Giove saprà comunque risolvere e migliorare ogni cosa.
Queste le ultime dalle stelle, sono le 7.42, siete su RTL 102.5. Weekend di motori non solamente per la Formula 1 ma anche per la MotoGP, secondo appuntamento della stagione a Portimão, dove c'è il nostro inviato speciale per la MotoGP che è Max Biaggi. Come stai, Max?
Ciao, buongiorno, ciao a te, tutto bene?
Allora, oggi le qualifiche alla gara sprint, domani alle 15 ora italiana la gara. È tornato Bastianini, possiamo dire così?
Beh, sembra di sì, perché ieri ha messo in riga tutti, ha fatto un tempone il suo, è il primo italiano davanti a tutti, Bagnaia è solo ottavo, dico solo perché solo all'ultimo è riuscito ad entrare nella top 10 e gli dà il diritto alla Q2 oggi. Dunque, Bastianini in grande spolvero, vediamo oggi pomeriggio, sono le qualifiche, il tempo non aiuta perché minaccia pioggia, speriamo che non piova veramente.
Quindi dicevamo Enea Bastianini al comando in questo momento con la Ducati, Bagnaia ottavo, occhio però a Marc Marquez che è terzo al momento.
Marquez diciamo è la novità tra virgolette qui in Portimão, perché ieri mattina era primo, pomeriggio terzo, ha diritto già direttamente entrare in Q2, però sembra, a parte una scivolata a parte, che questa Ducati ce l'ha sempre più in mano. Speriamo ci faccia divertire oggi nella sprint e poi speriamo per gli italiani, perché abbiamo comunque Bezzecchi lì davanti e Bagnaia che comunque è in ottavo, può puntare alla vittoria.
Tra l'altro, Max, a proposito di tempo che non aiuta, oltre alla pioggia leggevo pista lenta per tutta la sabbia che il vento ha portato l'ultima notte, è vero? Difficoltà anche sì, perché c'è un casino.
Sì, nell'ultima notte acqua e soprattutto la sabbia che, come sai, in pista non rende facile il grip delle gomme, dunque molte scivolate ma di poco conto, e se oggi non piove sicuramente sarà una gara normale, non falsata dalla sabbia in pista.
Quindi Gran Premio del Portogallo questo weekend, è la seconda tappa del Moto Mondiale che così entra nel vivo. Che com'è questa pista di Portimão? Faccela un po' vivere.
Ma allora, la pista di Portimão è anche soprannominato roller coaster, cioè sono le montagne russe del Portogallo, perché è un sali e scendi, ci sono molte curve dove veramente si va in salita e poi si scende a picco. Ai piloti piace molto, è abbastanza sicuro come tracciato ed è relativamente nuovo, si viene a correre qui da circa 10 anni. E è amata un po' da tutti e c'è un lungo rettilineo dove è facile sorpassare, perché la curva che mette su questo rettilineo è la curva velocissima, la più veloce del tracciato, in contropendenza, dunque una curva molto difficile.
Tra l'altro, a proposito di sali e scendi, ho visto, correggimi se sbaglio Max, che addirittura su questo tipo di pista c'è il rischio di fare dei salti dopo dei dossi, chiamiamoli così.
Esatto, mi sembra che sia la curva 8, c'è una curva a sinistra in prima marcia, dunque molto lenta, si accelera, si mettono due marce e poi si scende a picco, si mette fino alla quarta. In questo punto c'è proprio l'asfalto che quasi viene a mancare, come appunto il roller coaster, e le ruote si staccano volendo, non proprio, ma i piloti lo fanno per divertimento, certo. E staccano le due ruote.
Bene così, grazie a Max Biaggi, ci sentiamo domani mattina per sapere un po' come sarà andata questa sprint race e poi per le qualifiche e la gara che poi si terrà nel pomeriggio. Tra l'altro domani mattina seguiremo anche, inizierà alle 5 invece l'appuntamento con la Formula 1, il Gran Premio di Australia. Grazie, grazie Max, buon lavoro, ciao.
Grazie a voi. Fate bravi.
Noi siamo bravi. Poi domani parliamo anche dello sci, perché ho visto che hai preso un diplomino, ma ne parliamo magari domani.
Ne parleremo. Grazie, ciao, grazie Max. Al nostro Max Biaggi. Pubblicità, state qui con noi su RTL 102.5.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi.
Per fare la spesa intelligente basta...
giornalista, autore di diversi podcast, nel libro Il Carnefice, eccolo qua, edito da Mondadori, storia di Eric Pripke, il boia delle fosse ardeatine. Lo stiamo vedendo in radiovisione. E Antonio è collegato con noi. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Eccoci qui, Antonio. Allora, tra l'altro stavo commentando fuori onda che tu proprio nel retro scegli di pubblicare una foto dell'epoca di Pripke, che è stato poi catturato in Argentina. Insomma, la storia in tanti se la ricordano, anche perché poi lui è morto nel 2013, ed era un ragazzo bello, giovane e sorridente, a cui chiunque avrebbe probabilmente aperto la porta e offerto un caffè, ed era un carnefice.
Molto probabilmente sì, ed è questa la grande contraddizione di personaggi come Eric Pripke, che non sono degli agostini, non sono dei mostri, ma sono delle persone apparentemente normali che in determinate condizioni storiche, presumibilmente una crisi di sistema e con una determinata inclinazione, con una determinata attitudine, e si ritrovano davanti a loro, diciamo, si ritrovano attorno a una qualcosa che li possa cementare, un collante come un'ideologia, poi diventano quelli che sono diventati. Pripke, che è quello che cerco di dire io nel mio libro, non era l'agostino, ma era un uomo debole, e noi secondo me non dobbiamo temere gli uomini forti, di cui si parla tanto, ma proprio gli uomini deboli come Pripke.
Ed è un tema che rientra, Giovane, nella storia o nella narrazione che tante volte abbiamo sentito, di quelle persone che in contesti terribili, come era la Seconda Guerra Mondiale, come è stato l'Olocausto, hanno poi raccontato del io eseguivo semplicemente degli ordini. Però il confine tra eseguire degli ordini e fare ciò che è stato fatto in alcune situazioni, come l'eccidio delle fosse ardeatine, spesso è molto sottile. Nel suo caso?
Appunto, diciamo che in nome di questa ideologia che cementa queste persone attorno a un'idea, attorno alla sensazione di sentirsi branco e quindi di sentirsi accettati, queste persone abdicano al proprio ragionamento, al filtro della coscienza, ed eseguono ciecamente gli ordini. Questo fanno, diventano degli automi, e questo succede quando proprio ti senti parte di questo, certo, di questo tipo di meccanismo, di quando ti senti quando diventi, ti lasci ingabbiare da questo meccanismo.
Ecco Antonio, per scrivere questo romanzo, tu, cioè romanzo, non saprei neanche come chiamarlo, perché voglio dire, il romanzo è laddove magari si... infatti. Tu hai fatto un grandissimo lavoro di ricerca, e sei partito da dove? Dall'estradizione dell'Argentina?
Ma io sono partito innanzitutto da un paio di suggestioni. La prima suggestione è quella di mio nonno, che conosceva una delle vittime delle fosse ardeatine, anche era il suo migliore amico. Io sono cresciuto con i racconti di mio nonno, che ricordava con grande pena quel suo amico. Tra l'altro andò a riconoscere il cadavere alle fosse ardeatine. E nello stesso tempo, quando Pripke fu estradato in Italia, io mi ricordo questa immagine che mi agghiacciò. Eric Pripke sullo scooter del suo procuratore legale Jack Smith. E a me questa immagine di questo fantasma della storia che si inseriva nella nostra contemporaneità con questa forza evocativa mi ha veramente segnato. E allora io credo che quello poteva essere qualcosa che avrebbe attivato, sì, il ricordo che mio nonno, insomma, aveva continuato a raccontarmi.
Fino alla sua morte, sì, fino alla sua morte, appunto, avvenuta, come detto, nel 2013, tra l'altro a Roma, non lontano dal centro, non lontano da dove vi parliamo in questo momento. Allora, domani appunto ricorderemo 80 anni dall'eccidio delle Fosse Ardeatine. Ci ha fatto piacere ripercorrere anche la storia di Erich Priebke, che purtroppo protagonista fu di questa tragedia, nel libro di Antonio Iovane, Il Carnefice, storia di Erich Priebke, il boia delle Fosse Ardeatine, edito da Mondadori, lo trovate in libreria. Antonio, grazie, buon lavoro e a prestissimo, risentirci.
Grazie a voi, a presto.
La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
La più bella musica di sempre.
Interagisce con te.
La più bella di sempre.
E adesso ti sblocca un ricordo.
The Sheriff, Bob Marley, RTL 102.5, ultimo disco di Non Stop News, versione del sabato più corto, lo sapete perché arriva Beppe Severgnini, grazie a Luigi Santarelli.
Grazie a Barbara Sala, grazie a Alessia Manzoni, grazie alla regia, ultime notizie, poi siamo insieme. Anche a Roma, in provincia di Roma, sono le 8:01.
6 milioni 25 mila italiani ogni giorno ascoltano RTL 102.5. RTL 102.5, giornale orario.
È sabato 23 marzo, buona giornata da Max Viggiani e Barbara Sala. Mosca si è risvegliata sotto shock il giorno dopo l'attacco terroristico in una sala da concerti in cui sono state uccise almeno 60 persone. E caccia al comando che ha colpito Massimiliano Mantiloni.
Per il completo spegnimento dell'incendio dell'auditorium Crocus City Hall nel sobborgo occidentale di Mosca servirà un altro paio d'ore. Nell'edificio dove ieri sera è stato compiuto un attentato con almeno 60 morti, tra cui 3 bambini e 145 feriti, di cui 80 ricoverati in ospedale, restano alcuni focolai del rogo scoppiato dopo una sparatoria ed alcune esplosioni. Uomini armati, 4-5 in tenuta mimetica con fucili d'assalto Kalashnikov, hanno fatto irruzione nella sala da concerti aprendo il fuoco sugli spettatori spettatori. Gli assalitori avrebbero lanciato anche granate o bottiglie incendiarie e poco dopo l'intero edificio si è trasformato in un rogo. L'ISIS ha rivendicato la strage nella sala concerti di Mosca, mentre l'Ucraina si è detta estranea, negando ogni coinvolgimento. I terroristi miliziani dello Stato Islamico che hanno compiuto l'attacco sono poi fuggiti, ritirandosi nelle loro basi, secondo la rivendicazione del gruppo jihadista. Due settimane fa il servizio segreto federale russo aveva fatto sapere di aver eliminato una cellula afghana dell'ISIS che pianificava un attacco armato a Mosca, mentre gli Stati Uniti all'inizio di marzo avevano avvertito le autorità russe della possibilità di un attentato.
Il presidente americano Joe Biden ha augurato una pronta guarigione alla principessa del Galles Kate Middleton, che ieri in un video ai sudditi ha confessato di avere un cancro. Alessandra Giannoli.
La principessa di Galles, Kate, ha rivelato alla nazione in un video di avere un cancro senza precisare di quale tipo, aggiungendo che la diagnosi precoce è stata fatta dopo l'operazione all'addome di gennaio nella London Clinic. Ha aggiunto che la notizia è arrivata come uno shock e ha spiegato di essere stata sottoposta a chemioterapia a partire dalla fine di febbraio. Il filmato è stato diffuso per rompere il silenzio e contrastare la diffusione di illazioni e teorie cospiratorie sulla moglie di William, la erede al trono. La principessa di Galles, seduta su una panchina, è apparsa dimagrita. Nel video girato in un giardino di Windsor, e Carlo ha fatto sapere di essere molto orgoglioso per il coraggio mostrato da Kate, alla quale è arrivato il pieno sostegno del premier Sunak. Quest'ultimo ha chiesto il rispetto della privacy della famiglia reale. Dalla Casa Bianca auguri di pronta guarigione.
Il Senato americano ha approvato una legge per il finanziamento di numerose agenzie federali fino a settembre, scongiurato quindi lo shutdown, cioè una paralisi parziale del governo.
Oggi sciopero nazionale dei treni, da questa sera alle 21 alla stessa ora di domani, cancellazioni per molti convogli regionali e per le Frecce, attesi disagi a Milano per l'agitazione di 24 ore del trasporto pubblico, previste però fasce di garanzia.
Passiamo allo sport con la Formula 1 e il Gran Premio d'Australia, poco fa le qualifiche, Enzo Tamborra.
Era dei tempi di Lewis Hamilton, Mercedes 2015, che un pilota non azzeccava il tris di pole position nelle prime tre gare del mondiale. Onore al merito al solito Max Verstappen, che nel momento della verità delle qualifiche di Melbourne ha piazzato un paio di giri mostruosi. D'applausi anche Carlos Sainz, che 15 giorni dopo l'intervento di appendicite ha chiuso con il secondo tempo a 270 millesimi da Verstappen, con il quale domani condividerà la prima fila. Meno bene Charles Leclerc, che non è riuscito a chiudere l'ultimo giro e che scatterà dalla terza fila con il quinto tempo alle spalle di Perez con l'altra Red Bull e Norris su McLaren. Fuori dei primi 10 Lewis Hamilton.
Ricordiamo che la gara si correrà domani mattina alle 5 ora italiana. Il meteo.
Oggi con Enel hai una nuova offerta formidabile. Se sei cliente luce o vuoi diventarlo, con formidabile gas per te